uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon mercoledì a The Soup of the Day, buona presa della Bastiglia. Siamo in perfetta holiday francese e quindi vi aspettereste che io e Angelo Acerbi qui con me. Buongiorno Angelo.
Buongiorno Chiara.
Ecco, fossimo come sempre in procinto di parlare di Cannes, ebbene no. Ebbene no,
perché siamo dispettosi.
Siamo dispettosi, abbiamo... ieri non ne abbiamo parlato e adesso dobbiamo, e quindi gli abbiamo riservato l'apertura, perché udite udite, grandissime news da Venezia.
Sì, perché dopo la conferma di Dune abbiamo la quasi conferma, ma ormai praticamente quasi ufficiosamente certa presenza di Spencer di Pablo Larraín con Kristen Stewart nelle vesti della compianta principessa Diana in anteprima a Venezia 78, e questo è un altro colpaccio notevolissimo. Poi Larraín è un obiettivo a Venezia molto, perché è sempre stato, molto spesso ha portato i suoi film a Venezia e noi molto spesso l'abbiamo incontrato, oltretutto è anche un nostro premio, no?
Sì, abbiamo poi anche... questo noi, io.
No, ma che brutta persona.
Scusa, è il momento di lanciare l'hashtag ti amo Pablo.
Ecco.
Sì, io lo, non, ogni non volta so che si parla di Larraín io mando l'hashtag.
Ma yours truly, Chiara Nicoletti, ha una, come dire, lei ha due,
una leggera ossessioncina.
Ha due mega ossessioni nel mondo del cinema. Una è il nostro amico Pablo Larraín, che qui è, e l'altra è l'altro nostro amico.
Vabbè, a parte Ethan Hawke, dici? Pensavo Xavier Dolan come regista, Ethan Hawke come come marito.
Come marito.
Sì, non riesco a liberarmi da queste cose. Ma stavo, pensate che secondo me ho avvertito proprio la vibrazione io di questa notizia, perché qualche giorno fa, la sera dei mondiali, questa ve la ridete un po', la sera degli europei, ho visto la partita con una coppia di amici che vivono in Cile. E ho iniziato a fare una cosa odiosissima che già ho fatto con altri amici che vivono in Cile, cioè ho chiesto se quando tornano in Cile mi portano e mi mandano un cofanetto dei film di Pablo Larraín. Così, che questi manco sanno, sì, perché nel mondo fuori festival e fuori cinema non è che, cioè nel senso è conosciutissimo, però non è che tipo un dio come lo è per me, no? Quindi questa cosa, così mentre loro pensavano agli europei, al calcio, io là che chiedevo il cofanetto dei film di Pablo Larraín, capite? Che però ecco la vibrazione,
perché poi dicono che sei strana, c'ha ragione, scusa, in
sì
fondo.
Perché mi chiedevano cosa vorresti, qualche più cosa tipica, sai, e io il cofanetto.
Beh, tipico per te, è abbastanza tipico.
Sì, tu stessa mi hai comprato a Seattle un disco della colonna sonora di un film che amo, che è Singles di Cameron Crowe, proprio perché era un'edizione speciale, quindi la potevi comprare solo tu e solo a Seattle, la patria del grunge. Quindi cioè ogni cosa fatta a suo tempo, in suo luogo e con la giusta devozione. Oh.
Comunque il nostro amico, il tuo amico Pablo, il nostro Beniamino, presenterà appunto il film a Venezia. Pare che, sempre le indiscrezioni dicono che la data di proiezione dovrebbe coincidere con il 25esimo anniversario della morte di Diana, che sarebbe una roba veramente
epica,
super super epica. Il film racconta appunto la settimana, non è un biopic sulla vita di Diana, ma è il racconto della settimana all'inizio degli anni 90 in cui Diana decide di separarsi da Carlo, e quindi tutte le dinamiche che si scatenano all'interno della famiglia reale e della famiglia non reale di Diana a seguire di questa, cioè di questa decisione. Nel film, oltre a appunto Kristen Stewart, c'è Jack Fartin che fa Carlo, c'è Sally Hawkins, quella della forma dell'acqua, Timothy Spall e Sean Harris. Questo è il cast e questa è la notizia. Speriamo di adesso di avere una conferma quanto prima.
Sì, esatto. E poi io dopo Jackie, vabbè, io ho adorato tutto, è quasi, quasi inutile dirlo, devo dire. Però ecco, questa è la seconda prova, come dire, international di Pablo.
Sì, e dopo quindi. Jackie io ho grandissime aspettative.
Anche io, perché è tutto rivisto dalla sua fantasia, perché ricordiamo, io lo dico sempre, lui non li fa i biopic. Cioè, c'è sempre un'interpretazione, quindi non vi aspettate questo, ma di più.
C'è sempre quello che pensa, quello che lui immagina potrebbe essere successo e quello che lui anche vorrebbe fosse successo, inquadrato in note storiche precise di periodi, di persone e di caratteristiche, cioè delle cose storiche che sono effettivamente successe, però poi lui costruisce intorno e all'interno di questa struttura una storia che è più una storia sua che lui vuole, non una storia che effettivamente è successa, e quindi rende tutto molto più affascinante.
E quindi non ci resta, quando si collegherà, di congratularci anche con Angela per star facendo, ecco, buone cose, come dico io, come le abbiamo detto. E intanto noi, dopo la pausa, Angelo, ci colleghiamo, forse vediamo se riusciamo, con Cannes. Fred. Come sentite dal vento e dal sottofondo, questo cosa significa, mio caro Angelo Acerbi, che con noi significa... c'è di nuovo Giulia Bianconi.
Esatto, live.
Detta Mary Poppins. Detta Mary Poppins che arriva col vento. Capito?
C'hai un ombrello, sei scesa con l'ombrello.
Mo me butto dal balcone di Cannes.
Vabbè, ma è basso, dipende da che balcone sei, però ci sono...
Esatto, io considerando che sono un metro e tanta voglia di crescere, mi sa che mi faccio male lo stesso se mi butto da qua.
No, ma non riesci neanche a scavalcare il balcone, secondo me.
Niente.
Vabbè, ma è agile comunque.
Però sei più al sicuro. Come va laggiù, sul mare?
Ma guarda, devo dire che questo venticello che voi ascoltate nelle cuffie è abbastanza piacevole, tranne quando si sta quasi per portare via anche la qualunque. Però vabbè, detto questo, considerando che siamo già mercoledì, possiamo ritenerci soddisfatti che mancano pochi giorni e torniamo a casa.
Hai quasi fatto.
Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno.
E in più sei sopravvissuta alla prima intervista, quella a cui ti avevamo messo ansia, cioè quella con Nanni Moretti, molto bella, che abbiamo anche mandato in onda ieri, per cui ecco.
Devo dire, sono contenta, è andata bene. Le critiche internazionali purtroppo l'hanno proprio stroncato il film. Noi italiani siamo stati un pochino più buoni. È vero che sembra un Moretti che non è Moretti, è un film che rimane troppo cupo, non ha quella sua ironia che l'ha sempre anche contraddistinto. Sembra un nuovo Moretti, non so se è.
Io ho letto una cosa molto divertente, che dicevano: cosa ci fa Moretti in un film della Comencini? Ah no, è un film di Moretti.
l'ho letto pure io, sì, in effetti. Infatti, insomma, perché sono lì ti rimane quel peso sullo stomaco vedendo tutto il film, perché non c'è mai un momento più leggero, rimane sempre poco. Dicevo, sembra un film figlio della pandemia, in realtà poi è nato prima. Allora non so se appunto ha influito chiaramente il fatto che sia nata da un romanzo, quindi non nasca poi da lui, no? L'idea del film, però appunto è pervaso tutto il tempo da questa cupezza che non è morettiana, insomma. Quindi
devo dire, è.
Però diciamo, da un peccato all'altro, voi mi attendete al varco.
Esatto, perché no, devo dire che sì, ti aspettiamo al varco per un altro film, ma ora ci arrivo. In realtà la cosa che sto notando anche dalla chiacchierata che abbiamo fatto con Gabriele, che io ho fatto con Gabriele Gnola anche collegato da Cannes, che mi sembra di capire che ci sono film che tutti aspettavamo che stanno deludendo e film che nessuno si aspettava che stanno sorprendendo. Tra i film che tutti aspettavano, anche Ipercongelato, che ha deluso, ho visto quasi all'unanimità, è The French Dispatch di Wes Anderson, che mi sembra che tutti quanti state urlando all'orrore.
È un'altra delusione, cioè un'altra delusione, perché allora lui è chiaro che ha quello stile inconfondibile. Allora c'è chi si dice, c'è chi dice anche basta, cioè ormai è sempre lui che ripete se stesso, no? Con le solite simmetrie, con i soliti colori, fotografia, cioè è sempre lui con quelle figurine che si muovono in un certo modo, e poi sempre verboso, cioè è un fiume di parole questo film, è un continuo parlare. Poi considerando che naturalmente noi lo vediamo in inglese con i sottotitoli in francese, quindi o sei madrelingua e quindi gli stai dietro, oppure un po' fatichi anche, no, a stare dietro un film che è un flusso di coscienza continuo. Poi qui c'è anche il fatto che è tanto parlato fuori campo, quindi diventa ancora più pesante come film, e poi non è brillante, quello che manca. Eppure, cioè, ragazzi, nel cast
c'è chiunque,
cioè, capito? Cioè, pure a fare i camei, c'è Edward Norton che fa un cameo, c'è la... mi sfugge il nome, la Saoirse Ronan, come si chiama, io con la pronuncia di
la Saoirse Ronan,
vabbè, insomma, ma quindi capito, anche per i camei ha scelto grandi nomi, e poi però è barboso il film. Eppure doveva essere questa grande lettera d'amore al giornalismo, perché racconta appunto di questo, di alla morte del direttore di questa rivista, The French Dispatch, che è una rivista americana però che ha una sede in Francia. Quando muore appunto il direttore, la redazione fa un memoriale e ricorda i tre pezzi, i tre articoli, le tre storie più importanti, più curiose che sono state raccontate, che sono anche carine, poi sono anche, però poi nella resa non risultano brillanti, e quindi è un peccato. Allora
perché appunto
è un film congelato, allora uno si chiede come mai era congelato, forse per questo era meglio lasciarlo in freezer.
Infatti. Vabbè, comunque, a me dispiace molto quello che tu dici, perché io sono un ammiratore sfegatato, proprio senza arte né parte, del signor Wes Anderson.
Senza se, senza ma.
E mi dà tante soddisfazioni, lo uso anche nelle mie lezioni, gli faccio due palle così ai miei studenti, che via. Però d'altronde non è detto che tutti riescono a scegliere a centrare un film tutte le volte. Poi lui è anche uno che produce abbastanza, non è uno che fa tante attese tra un film e l'altro. Adesso, a parte questo, che ha avuto in mezzo alla pandemia, quindi c'è stato l'attesa, però è uno abbastanza produttivo, e anche lui ogni tanto sbaglierà. Sì. Però c'è
io non so se lui ci ha rimesso mani, cioè non so se ci ha rimesso mani durante la pandemia, l'ha allungato, perché bisognerebbe chiedere quello, cioè forse il film aveva bisogno di essere più snello, più rapido, rimane veramente
ci ha rimuginato sopra, dici?
Non lo so, perché appunto non avendolo incontrato non saprei dire.
Già, poi voglio dire, già è uno che con la stampa non ha tutta sta voglia di parlare mai. In questa situazione adesso sicuramente non parlerà mai più con nessuno, sicuro, perché
ecco. Non
si metterà mai davanti a un collegio giudicante che gli dica perché tu hai fatto un film brutto. Comunque.
Ma questo è un problema di alcuni autori che appunto pensano di non doversi relazionare poi con il loro pubblico, voglio dire, può capitare il film che non funziona, poi
no, ma non c'è contraddizione,
sono resa conto che è un'idea collettiva in questo caso,
quindi cioè, esatto, non è,
cioè, durante le proiezioni stampa ci sono stati anche di due, quindi
addirittura
fanno, devo dire che però fanno, però non sempre i buchi della sala stampa sono poi, perché io mi ricordo la proiezione di Donion Demon di Refn, dove non solo i buchi gli urlavano maiale, schifoso, vergognati, gli danno urlati tutti i colori.
Però diciamo che tu hai anche tirato fuori un esempio, un film che è disturbante e che effettivamente può creare quel tipo di reazione. Sì. Cioè, ad esempio quel film, io quando sono uscita a mezzanotte, quando avevo visto la proiezione di quel film qui a Cannes, mi ricordo che sono uscita veramente storta, dicendo questo è un film orribile. Quando ci ho ripensato ho detto un film geniale.
Sì,
senso che è un film che ti disturba e quindi ti può provocare quella sensazione lì, e allora ci possono essere reazioni assolutamente forti di fronte a un titolo così. Questo secondo me cioè,
no,
c'è stato un
mezzo
silenzio e poi quei boom, come di mammazza, cioè, abbiamo aspettato tutto tempo per
esatto,
capito?
Senti, ma sei a mercoledì, sei arrivato a mercoledì, Giulia, scalciando e cercando di diventare un cyborg, e quali sono i film che ti stai portando fino adesso, ecco, quelli che non voglio dire amato, ma che ti sono piaciuti di più?
Guarda, allora a me il colpo di fulmine che ho avuto è stato il film IT numero 6, con Farman numero 6.
Come Erniola.
Ah, ecco, vedi, anche lui è uguale. Ecco, no, non mi, ero mi sono perso il suo intervento, devo confessarlo.
Ma vabbè, poi sei autorizzata.
No, stavo lavorando di sicuro, forse potevo essere a fare shopping, non lo
diciamo, che stavi lavorando.
Shopping sono riuscita a farla proprio il primo giorno, appena sono arrivato ho detto vabbè, che faccio adesso mentre attendo quello, poi non ho visto più un negozio, comunque lasciando stare questo che non interessa a nessuno. Tornando al film, quello l'ho trovato un film, è un film on the road, sulle rotaie artiche, perché è un film che collega, che parte da Mosca per arrivare al circolo polare, con questa ragazza finlandese che vive a Mosca, che ha una relazione con la sua insegnante, poi si rende conto in questo viaggio un po', insomma, sta perdendo la sua identità e quasi stando con questa persona che poi si rende conto neanche insomma non la fili molto poco, il fatto che quasi volesse essere uguali a lei e non riuscisse a trovare lei stessa una sua identità, incontra un operaio molto rude, anche mezzo, insomma, mezzo alcolizzato, bevitore, con il quale intraprende questo viaggio all'interno di questo compartimento del treno, questo viaggio lunghissimo tra bufere di neve e quant'altro, però è l'incontro tra queste due anime così differenti, alla ricerca di loro stessi. Veramente l'ho trovato un film glaciale nei paesaggi, ma profondo nei sentimenti.
Quanto sei tenera con questa recensione così?
Sì, poi torno a essere me, quindi rude come quello che
rude e cattiva, è fredda e glaciale,
esatto.
La tundra.
Per citare mia mamma quando ascolta i vocali che mi manda Giulia, ma Giulia è sempre arrabbiata.
Esatto, sì, ce n'ho sempre una, devo dire la verità, però come vi dicevo, cioè, la prima volta che ci siamo sentiti, devo dire che mi sto veramente contenendo, non so se è l'età, quando uno invecchia.
Sì, ma sì, poi quello che sai,
però mi sto contenendo.
È che poi è anche faticoso pigliarsela sempre, e quindi va a fan bagno, pazienza, uno non lascia più.
Sì, cuore. Esatto.
Veramente una fatica, che poi devi arrabbiarti, discuterti, per carità.
Ricordiamo che Giulia ancora vari ostacoli da superare, tra cui anche l'intervista a Maestro Bellocchio, quindi stay tuned, quindi lasciamola andare al vento della bora di Cannes che se la porta, come potete sentire, e noi intanto ci salutiamo con Giulia, vi facciamo ascoltare un'intervista da Cannes fatta dalla sottoscritta Laura Samani, Piccolo Corpo, un piccolo gioiellino che vi consiglio poi di vedere quando finalmente sarà in Italia. Quindi intanto grazie Giulia, come ho detto altre volte, fai buone cose e noi torniamo a chiamarti poi.
A presto, ciao.
Ciao.
Ciao. Fred. Con noi c'è Laura Samani che alla settimana della critica, la Semaine de la Critique di Cannes 2021 presenta il suo film Piccolo Corpo. Innanzitutto benvenuta su Fred e grazie.
Grazie, grazie a te Chiara, sono molto contenta.
Allora, direi storia di un viaggio di una donna, Agata, nell'Italia, nel tuo Friuli del 1900, che porta il corpo della sua neonata nata morta in cerca di un unico respiro, un battesimo, il paradiso. Ecco, come descriveresti questa storia? È una storia, se ho capito bene, che si ispira a fatti e usanze vere, ma che tu hai modificato un po' per raccontare il percorso di una donna.
Esattamente, nel senso che, vabbè, io ho sempre parlato di favola cruda, quindi di una storia che è sicuramente cupa, perché non stiamo parlando di un argomento piacevole né allegro, ma quello che mi piaceva era l'idea di poter raccontare anche a un bambino una storia di questo tipo, partendo già dall'idea di quelle che erano le favole dei fratelli Grimm in origine, non è che fossero luminosissime, però insegnavano in particolare ai bambini a gestire l'orrore, a gestire la paura, non esperendola in diretta persona. Quindi questo è un po' quello da cui siamo partiti, almeno come idea di stile, no? Di approccio. Sì, come hai detto giustamente te, è ispirato a fatti reali, nel senso che mi è stato raccontato, un po' come succede ad Agata nel film, dell'esistenza di questi cosiddetti santuari del respiro, che a partire da metà del Cinquecento avevano iniziato proprio a comparire come funghi in tutto l'arco alpino, cioè solamente la Francia ne conta 200 ad esempio, ovviamente hanno perso la funzione iniziale, però in Italia ne avevamo diversi su tutte le regioni appunto che sono abbracciate dalle Alpi, e nella mia regione ce n'erano ben tre, ne è rimasto uno che si chiama Trava, che è in provincia di Udine vicino a Villa Santina, che nuovamente appunto non ha più quella funzione, ma quando mi è stato detto dell'esistenza di questi posti ho detto no, devo iniziare a studiarmela. E la cosa che ho scoperto, che mi era più rimasta impressa, è il fatto che solitamente a fare questi viaggi erano gli uomini principalmente, perché chiaramente le puerpere erano stanche, erano allettate, erano distrutte dal dolore. E quindi ho iniziato a chiedermi, e così ho chiesto anche a Elisa Donde e Marco Borromei, che sono i cosceneggiatori del progetto, ma cosa succede se invece ci va la mamma a fare questa cosa? E quindi abbiamo iniziato a domandarci perché ci va lei, perché viaggia da sola all'inizio, perché non l'accompagna nessuno, ed è così che è nata l'idea.
Devo dire che sì, tu adesso dicevi, ecco, la puerpera è lì e sta soffrendo, però devo dire che mi ha particolarmente colpito il tuo aver dato valore a situazioni che all'epoca della narrazione comunque venivano etichettate come fatti della vita, perché capitavano molto più spesso, come una nascita di una neonata appunto morta, e per questo, come dire, non degni di troppa sofferenza. All'inizio viene detto ad Agata: dimenticherai, no, come fa parte della vita, e per questo ecco, c'è un percorso stabilito, e invece lei si riprende il suo dolore, il suo lutto, si ribella a ciò che le viene imposto di sentire o non sentire, e così facendo insegna il dolore, no, anche chi incontra lungo il cammino, vedi il suo compagno di viaggio.
È bellissima questa cosa che hai detto, no, è proprio così. Vabbè, si dice che da noi in regione si prega in silenzio, e questo secondo me si applica un po' a tutto, c'è questa estrema dignità, estremo pudore, no, nell'esternare la sofferenza, non c'è questa melodrammaticità esagerata, c'è proprio molto pudore. E quindi in realtà sicuramente sì, eventi di questo tipo erano purtroppo molto comuni, ovviamente per motivazioni sanitarie, di nutrizione, di stile di vita che c'erano al tempo, anche perché si facevano molti, molti più figli, c'erano molti controlli, vabbè, cose che sappiamo. Ma in più è proprio il modo in cui veniva trattenuto questo dolore, no? E lei, secondo me, cioè Agatha comunque è molto trattenuto come personaggio, ma è arrabbiato, ed è arrabbiata perché non le basta quello che le viene detto, lei non si accontenta, e secondo me è speciale in questo, se vuoi, perché è arrogante in una certa misura, nel senso che quando succede una cosa brutta, perché non parla unicamente di questo il film, cioè parla di perdita in generale, è ovvio che il pretesto anche archetipico, se vuoi, che comunque una perdita gravissima è questo di una morte neonatale, ma come esseri umani abbiamo esperito tutti la perdita, anche in maniere più superficiali, più cretine, non che esistano perdite cretine, ma diciamo meno gravi, no? meno indicibili di questa. E quindi in realtà, secondo me, quando uno sta passando un periodo veramente grave, come quello appunto dato da una perdita, gli sembra che sia lui quello a soffrire più di tutti, e anche se magari trova dei pari che hanno sofferto ugualmente, magari per cose simili, tu comunque stai soffrendo di più. Sì. E quindi qualunque cosa ti venga detta, uno, non serve a niente, due, ti offende quasi. E quindi in realtà per me lei non è completamente positivo come personaggio, ma è molto vero.
Assolutamente.
Ed è potente questa cosa.
Concordo, infatti questa è la cosa proprio che significativa, cioè più forte del film a mio avviso. Prima parlavo di un compagno di viaggio che incontra lungo il cammino, ecco, c'è Lynch, no? Hai scelto Ondina Quadri, diciamo, insieme alla protagonista Celeste Cescutti, ma hai voluto anche tanti non professionisti, e leggevo una nota di regia che dicevi che tutte le persone coinvolte hanno trovato qualcosa di sé nella storia e nelle tematiche evocate, no? E tu li hai diretti, ma loro ti hanno guidato. Ecco, volevo capire meglio questa tua scelta, appunto, di contorniarti anche di non professionisti, ed anche ovviamente di dare a Ondina il personaggio di un uomo all'apparenza, ecco. Sennò...
Sì. Ma guarda, più che non professionisti, a me piace parlare di esordienti, nel senso che loro ormai hanno esordito, hanno tutti adesso loro hanno fatto un film, quindi poi sarà loro scegliere cosa fare in futuro. E Ondina sì, era la persona più preparata, è una professionista, molta esperienza in ambito teatrale e anche in ambito cinematografico. Anche Celeste era la prima esperienza cinematografica. Diciamo che la scelta iniziale era data dal fatto di avere persone che parlassero i dialetti che mi interessava avere nel film, e soprattutto che avessero capacità pratiche, no? Di mestieri che si sono andati un po' perdendo, da, non lo so, saper condurre un carro trainato da cavalli a saper raccogliere le reti in maniera credibile, cioè è un po' lontano, no? Da quell'idea degli extras, che dalle comparse, no? Che vengono assoldate indifferente su quale film. Io volevo persone che sapessero fare cose e parlassero quella lingua e conoscessero il territorio, perché uno, perché è un'affezione diversa, due, perché restituisce una credibilità diversa, e in questa cosa del dire che hanno trovato qualcosa di sé non è necessariamente legato alla stringenza della storia, ma banalmente in tanti casi è stato anche una fortissima emozione per alcune persone, un grandissimo orgoglio il fatto di letteralmente girare dietro casa, cioè girare in un campo che per loro è il prato dietro casa, e vederlo trasformato e dire: ma il mio trisnonno viveva così, e quindi commuoversi rispetto a questa cosa. E quindi chiaramente si crea un mutuo circolo energetico in cui ci si regala un'esperienza, si fa un viaggio insieme e si impara, che secondo me è la cosa più bella che possiamo fare in questo mestiere.
Assolutamente, tutti. Un'ultima domanda che riguarda più te, ecco, che tipo di percorso è stato per te da donna e da regista questo film, e cosa ti aspetti anche un po' più banalmente da questa esperienza a Cannes, con un film che è tanto universale quanto molto italiano e anche molto friulano?
Sì, è vero. Ma guarda, secondo me, una domanda molto ampia la tua, cercherò di toccare tutti i punti. Secondo me, tanto più sei locale, e per locale non intendo solo sul territorio, ma anche centrato in te stesso, quindi dici le cose in maniera chiara e le affronti in maniera chiara, tanto più riesci a diventare universale, perché altrimenti uno ci si confonde ed è un attimo che non si sta dicendo più nulla. Quindi intanto questo, come percorso per me è stato, mi ha fatto mettere in discussione tantissime cose, ma soprattutto anche la fase legata al lockdown, alle tre interruzioni che abbiamo subito nell'anno scorso, perché abbiamo girato in periodo di pandemia, quindi all'inizio ci siamo fermati per il lockdown nazionale, poi ci siamo fermati per i contagi sul set, che nonostante tutte le attenzioni che abbiamo avuto, purtroppo succede. E quindi abbiamo girato in quelle che io chiamo tre stagioni, perché è una TV series praticamente invece che un film. E quindi questa è stata una cosa molto complessa, e a me ha insegnato una cosa che Agatha non ha, ad esempio, perché Agatha ha molte cose nel mio carattere, che è la rassegnazione alle cose più grandi di te, perché là cosa vuoi fare? Sei fermo, sei immobile, non puoi fare niente. E quindi mentre sentivo che, ma non ero la sola, perché comunque ci siamo fatti famiglia, condividevamo tutto, le preoccupazioni, l'ansia anche personale, perché ovviamente di un film stiamo parlando, ma nelle nostre vite stava succedendo di tutti a livello globale, un gran casino, e ci siamo stretti, ci siamo fatti vicini, però sentivamo che dentro andava tutto veloce, no? Che eravamo pronti in molti sensi, e che fuori era tutto fermo. Quindi anche appunto essere costretti a fermarsi e fare dei proponimenti che siano positivi e che siano agguerriti per il futuro. E io ho trovato un parallelismo pazzesco tra quello che è successo l'anno scorso e quella che era la storia che stavamo raccontando. Poi ovvio che vedi quello che stai cercando, no, nel mondo a un certo punto, non è che c'è la serendipity, però ha segnato un punto di non ritorno su molte cose, anche sul liberarsi del necessario, se vuoi, del non necessario, non del necessario.
Mi piace molto questa risposta, e quindi Laura Samani, grazie mille di essere stata con noi su Fred, in bocca al lupissimo per Piccolo Corpo,
la Samina Critique.
E spacca tutto, mi raccomando.
Grazie.
E speriamo di vederci e sentirci presto.
Con molto piacere, ti ringrazio tanto e un abbraccio. Ciao ciao.
Fred Film Radio.
Come festeggiamo questa sera davanti la TV la presa della Bastiglia?
Mercoledì, voglia di leggerezza, non di tenerezza, ma proprio di leggerezza. Quindi penso proprio di sintonizzarmi su Iris alle 22:55 per rivedere, almeno io rivedere per l'ennesima volta, Animal House, l'indimenticabile film di John Landis, che quando uscì nel 1978 fu un vero caso, non solo perché è un film che ha rivoluzionato il genere commedia, ma anche perché ha consacrato definitivamente quel meraviglioso, straordinario, indimenticabile attore che era John Belushi. La storia è quella di un gruppo di scalmanati studenti che, insomma, da matricole ne fanno quanto è possibile. Sono anni in cui rivendicare il diritto alla follia non era così scontato. Il film tra l'altro è ambientato nei primi anni 60, quindi ancora con una certa oppressione, siamo ben lontani dal fine anni 60, quando anche negli Stati Uniti come dire deflagheranno quelle che sono che sono state le proteste. E bene, in questo ambiente arrivano all'università due giovani matricole, Larry e Kent, i quali devono trovare prima di tutto il modo per infilarsi in una confraternita, perché come ormai abbiamo imparato tutti, soprattutto dai film, per poter sopravvivere all'interno di una università americana bisogna entrare in una confraternita. Allora, all'inizio cercano di infilarsi nella confraternita Omega Theta Phi, che è composta prevalentemente da degli studenti ricchi, insopportabili snob. Ovviamente vengono rifiutati, ma subito dopo capiscono che invece possono entrare nella Delta Tau Chi, che è una confraternita che accetta ben volentieri gli studenti che invece sono un po' fuori dalle regole, voti orribili, ripetenti, insomma studenti che non brillano. La confraternita è guidata da Eric, ma a chi proprio è il cuore invece è il suo aiutante John Bluto Blutarsky. E chi era questo John Bluto Blutarsky? Ovviamente John Belushi. Inutile andare oltre, anche perché questo è un film che veramente va visto, bisogna lasciarsi andare e divertirsi a tutte le gag che si susseguono, e se ne susseguono veramente tante. Naturalmente il punto di arrivo di tutta la sarabanda è un incredibile toga party, e insomma il film dopo una serie di avventure culmina in una parata di carri organizzati dall'università per la fine dell'anno, e va bene, là viene veramente fuori tutta la genialità degli studenti della confraternita Delta, che saprà ridicolizzare i ricchi rivali. Oltre a divertirsi, dicevo, questo è un film che permette di ricordare quello straordinario attore che è stato John Belushi, purtroppo prematuramente scomparso, giovanissimo, aveva appena 33 anni. E vabbè, che dire, se non grasso e bello, sporco anche, bene, ecco, un attore che ha ribaltato completamente quelli che erano i canoni anche proprio della fisicità, della comicità legata alla fisicità. E vabbè, il suo corpo è il regno del disordine, del caos, e anche la personificazione della rivendicazione di principi che sono il piacere, il divertimento, la gioia dei sensi, e anche uno stile di vita assolutamente irriverente. Fu una bomba. Poi insomma, da lì in poi, purtroppo per pochi film ancora lo abbiamo visto brillare in altri film, come anche qui non ricordare i Blues Brothers, anche questo film firmato da John Landis, lo vedo accanto a Dan Aykroyd. Insomma, il mio cuore è sempre lì ogni volta che lo vedo, e particolarmente in questo film. È uno dei film che io amo di più in assoluto, uno dei film del mio cuore, non so perché, ma io quando lo vedo ritorno ragazzina, mi si abbassano tutte le difese, rido come una pazza, anche se non so più quante volte l'ho visto. Quindi di nuovo stasera alle 22:55 sarò lì di fronte allo schermo per vedere Animal House di John Landis.
Fred Film Radio.
Per questo mercoledì tra Francia, tra Cannes e Venezia, siamo giunti al termine di The Soup of the Day, ma prima una buonissima notizia che ancora non vi avevamo dato, questa volta sulla sala cinematografica, perché la tanto da noi decantata Angelo, Vedova Nera, si è ripigliato quello del suo. Ha fatto.
Mettiamola così. Sì, perché Black Widow ha chiuso il suo primo weekend nelle sale in testa al box office, in sale italiane, di cioè stiamo parlando ovviamente. nonostante il bel tempo e la finale degli europei, che potevano essere due diciamo deterrenti notevolissimi per la presenza nelle sale, e invece ha superato i 2 milioni di euro ed è il terzo film che dalla riapertura delle sale il 26 aprile, sale italiane il 26 aprile, raggiunge questo risultato. Gli altri due sono Crudelia e The Conjuring per Ordine del Diavolo. È ancora più interessante e importante e pieno di speranza questo risultato, perché differentemente dagli altri due titoli, cioè no, comunque anche questo è in contemporanea su Disney Plus.
Sì, esatto.
Quindi anche se con l'accesso VIP, però comunque è contemporanea con Disney Plus, quindi vorrebbe dire che chi
l'alternativa c'è.
Gente, esatto, la gente voleva proprio andarlo a vedere in sala, che noi è una cosa di cui noi siamo super contenti e molto felici.
E che abbiamo strasuggerito, ci siamo quasi imposti della serie proprio a Disney, cioè l'accesso VIP no, ragazzi, questo film si vede in sala e bene abbiamo fatto, quindi siamo contenti anche nel nostro piccolo di aver contribuito, se non altro avervi incitato, anzi io devo dirti la verità, me lo vedrei anche una seconda volta, perché proprio mi mancava molto quel tipo di cinema da sala e quindi mi piacerebbe riandare a spararmi il Dolby Surround, queste emozioni, la posa di Scarlett Johansson quando chiude un attacco e tutte queste cose.
Gliela dovresti insegnare a tua figlia la posa.
Ma guarda, secondo me ci siamo vicine. In più Scarlett non colleziona occhiaie da sola, almeno che io sappia, quindi potrebbe esserci uno scambio di una insegna la posa e l'altra a portare gli occhiaie da sole stile John Lennon con stile. Ma a parte gli scherzi, sì, non vedo l'ora che possa vedere questi film, perché come ho già detto, ecco, tra eroine più perfette, lo so che è improprio, però è per spiegarvi bene, questa è quella imperfetta che secondo me è la più è quella con cui si può empatizzare di più, perché è una donna normale che ha sofferto e che spacca tutto. Quindi viva Black Widow e viva finalmente la sala cinematografica, il box office che forse respira, che finalmente respira un po', e quindi speriamo, come ha detto Nanni Moretti nell'intervista con Giulia Bianconi, e a settembre che si decide veramente il futuro delle sale, però già se c'è un luglio così che ogni tanto respira fa ben sperare, e intanto voi sperate e avrete il nostro ritorno ad Supposto di per domani giovedì 15 luglio, io, Angela Cerbi, e speriamo molti altri ospiti, l'appuntamento anche domani con Film TV, per cui non potete mancare, e ricordatevi alle ore 10 ci potete ascoltare sul canale Italiano di Entertainment, oppure se siete appunto degli abitué di altri orari o altri mezzi c'è la replica e c'è il podcast. A domani, grazie Angelo, grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti, grazie a Giulia Bianconi e agli ospiti da Cannes che ci hanno raggiunto. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on air Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borku Terzik.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.